Sono le 11:02, una buona mattinata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. Alcune notizie e cronache da Lampedusa di questa mattina, un paio d'ore fa, riportate dall'agenzia ANSA. Aperte le virgolette. Non si fermano gli arrivi di migranti a Lampedusa, con una decina di imbarcazioni che stanno raggiungendo l'isola, mentre altre sono in fila davanti al molo Favaloro, in attesa di poter sbarcare. Al momento, è sempre l'agenzia ANSA che scrive, è difficile contare gli approdi e quante persone siano già arrivate, mentre all'orizzonte si vedono altre imbarcazioni dirigersi a Lampedusa. Fine della citazione dall'agenzia ANSA. Poi quello che si è capito proprio in questi minuti è che i nuovi arrivati di oggi, soltanto in queste prime ore della giornata di oggi, martedì, sarebbero 477. Nell'intera giornata di ieri erano invece arrivate 1993 persone. Qualche giorno fa su Micromega Online è stato pubblicato un articolo scritto da un economista dello sviluppo dell'Università di Londra, Mosè Vernetti, che dice: gli accordi disumani tra governo italiano e Tunisia non frenano i flussi migratori. Da quando è stato siglato il memorandum, gli sbarchi sono aumentati del 38%. A Lampedusa approdano decine e decine di imbarcazioni al giorno. Anche sulle Alpi i numeri degli attraversamenti raggiungono i picchi quasi senza precedenti. Anche qua fine della citazione da Micromega Online. Buongiorno e benvenuto a Stefano Allievi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Professore di sociologia all'Università di Padova, studioso dei fenomeni migratori e di pluralismo religioso. Professor Allievi, noi parleremo poi di un lavoro di cui lei è coautore tra un istante, però prima voglio chiederle una considerazione su quello che ha sentito, le notizie di questa mattina, così come le riporta la principale agenzia italiana, una considerazione su quegli accordi, quei memorandum firmati tra il governo italiano e la Tunisia, insieme anche a pezzi alla Commissione europea, giudicati disumani, anche perché gli obiettivi che si erano posti sono obiettivi che apparivano irraggiungibili allora e lo sembrano ancora adesso. Che cosa le fa venire in mente le due cose tenute assieme, le notizie di stamattina con quegli accordi?
Ma che in generale questi accordi non possono funzionare, perché il loro non funzionamento sta nelle loro premesse, cioè sono accordi per fermare degli sbarchi che in particolare il paese di partenza non ha nessuna intenzione o interesse a fermare veramente, perché sono tutte, hanno una disoccupazione molto elevata, e poi ci sono le persone in transito dall'Africa subsahariana che prima se ne liberano, più sono contenti. Cioè il problema vero è che bisogna partire dall'inizio, è come se noi cominciassimo sempre dalla fine, fermiamo chi è già in mare o chi sta per partire. Il problema è che l'unico modo vero per non fermare del tutto, ma ridurre radicalmente il numero di arrivi irregolari, è creare le premesse per gli arrivi regolari, che sono stati sostanzialmente aboliti negli ultimi tre decenni. Cioè no, noi Europa, noi Italia abbiamo chiuso i canali d'ingresso regolare e anche stagionale, anche dalla Tunisia peraltro, dove erano flussi molto, molto attivi. E di conseguenza non c'è nessuna possibilità di entrare regolarmente, ergo abbiamo quasi solo esclusivamente ingressi irregolari. Allora un accordo vero dovrebbe partire da questo: io ti do x mila, 10.000, 50.000 arrivi regolari in Europa e anche in Italia. In cambio tu ci aiuti a trattenere gli irregolari, perché hai un canale alternativo. E quindi ha un senso, si può effettivamente rifiutare l'arrivo di irregolari o limitarlo significativamente, però se hai un canale regolare, se no è semplicemente impossibile. E l'altro aspetto che c'è in questi accordi, che sono sempre, diciamo, uso malvolentieri la parola neocolonialista, ma un po' c'è questa mentalità, cioè quando si dice apriamo gli hotspot a casa vostra, come se fosse casa nostra, da subito l'idea che non è un rapporto tra partner, diciamo pari grado, o tra governi legittimi, eccetera, eccetera, ma come dire, tra un interlocutore che dice vorrei tutelarmi e tu lo devi fare in cambio di qualche cosa, eventualmente denaro, formazione, armi, vedette, eccetera.
Allora, professor Stefano Allievi, lo avevo detto un momento fa, veniamo adesso a un'altra questione con lei, e chissà che ciò di cui parlerà, lei ci parlerà tra qualche istante, non possa essere, come dire, anche d'aiuto, ma dubito, al governo quando dovrà prendere decisioni su questi temi, perché, come dicevo poco fa, il professor Stefano Allievi è autore, insieme ad altri due docenti universitari, che adesso vi citerò subito, di un libro intitolato Il Sesto Continente ed è pubblicato da Bocca Edizioni. Gli altri due coautori sono Giacomo Bernardi, che insegna ecologia e biologia evoluzionistica all'Università della California, Santa Cruz, e poi l'altro ancora Paolo Vineis, che è ordinario di epidemiologia ambientale all'Imperial College di Londra. E sono sicuro di Vineis, lo abbiamo ospitato anche qui dai microfoni di Radio Popolare in passato. Insieme, appunto, a sei mani, avete scritto questo libro dal titolo Il Sesto Continente. La prima cosa, professore Allievi, è che cos'è il Sesto Continente?
Sì, il Sesto Continente è il continente delle persone che si muovono, quindi non è fermo, ma anche gli altri in fondo, c'è la deriva dei continenti, ma diciamo c'è una quota di persone nel mondo sempre più ampia, e tra l'altro in maniera controdeduttiva, in maniera più che proporzionale dai paesi sviluppati e ricchi, che si muove, che si sposta, e si sposterà sempre di più, è una tendenza molto molto forte, misurabile, e di conseguenza la gente, le persone si sposteranno più che in passato, sia per gli eventi che già conosciamo, guerre, carestie, oggi il cambiamento climatico, su cui abbiamo proiezioni inquietanti sulla quantità di migrazioni che porteranno, ma semplicemente perché vogliamo farlo. E non a caso dicevo che i cittadini dei paesi sviluppati sono quelli che in proporzione si muovono di più, non di meno, non sono i poveri del mondo che si muovono di più, sono i più ricchi del mondo che si muovono di più, perché lo si può fare, perché viaggiare non è mai stato così economico, rapido, sicuro e quindi reversibile. E almeno per chi lo può fare, cioè chi ha un passaporto che consente di avere i visti o di non avere neanche bisogno di visti, che è la differenza fondamentale, la diseguaglianza fondamentale tra noi e gli altri, e quindi lo facciamo e lo faremo, e del resto storicamente siamo stati, ma se lo facessimo fare 24 ore la storia dell'umanità, siamo stati nomadi per 23 ore e 55 minuti, abbiamo ripreso a muoverci molto di più di prima negli ultimi 30 secondi.
Diciamo così, ciò
e
che
non
poi
solo, non lo sì, facciamo solo noi. Ecco.
Esattamente, perché questo poi è il punto che in qualche modo giustifica, no, la interdisciplinarietà degli autori. Lei, Allievi come sociologo, poi il biologo Bernardi, il virologo Vineis, perché insieme poi arrivate ad una considerazione molto più generale, e cioè che sulla Terra tutto ciò che vive, si muove, migra al di là dei confini, e questo è un concetto che supera, no, l'idea prevalente che abbiamo avuto fino prima della pubblicazione di questo libro, possiamo metterla così, e cioè che gli umani sono un po' al centro della storia delle migrazioni in questo caso. Allora, affermare che tutto, umani, gli altri animali, le piante, i virus, si muovono e migrano, che cosa vuole dirci, professore Allievi, oggi rispetto alle visioni che mettono l'umano al centro di tutto? Cioè, che informazione in più rispetto all'esistente vuole darci questo vostro approccio del Sesto Continente?
In qualche modo noi davvero ci facciamo delle domande ingenue, cioè ci siamo incontrati e ci siamo detti ci occupiamo di queste cose da punti di vista diversi, riflettiamoci, perché per esempio è lecito ragionare su delle analogie tra la circolazione dei virus e quelli degli esseri umani, oppure ci sono somiglianze, ci sono un sacco di specie ittiche che migrano adesso dal Mediterraneo, dal Mar Rosso al Mediterraneo attraverso il canale Suez, e più o meno sono le stesse aree da cui migrano delle persone, da quelle zone ai paesi al di là del Mediterraneo. Ecco, ci sono delle somiglianze, cioè, può questo dirci qualche cosa? E abbiamo cercato di rispondere ad alta voce, un po' a maniera, mi verrebbe da dire, di un saggio filosofico o alla Montaigne, così, cioè farci delle domande apparentemente ingenue e provare a dare una prima risposta da punti di vista diversi, perché questo cambia il nostro modo di approcciarci alle migrazioni, anche solo a quelle degli umani. Faccio un esempio. Pascal diceva la natura in movimento, la quiete assoluta è la morte. La parola esistere vuol dire existere, cioè uscire dalla stasi, cioè muoversi. Mm-hmm. E quindi l'esistenza non solo umana, della natura, è movimento in generale. Se riflettiamo un po' attentamente, senza dirlo così e basta, ma su questo ha delle implicazioni, per esempio sull'immigrazione. Se noi considerassimo l'immigrazione un fenomeno naturale, faccio un esempio molto semplice e importante che c'è nel libro, che è questo. Noi per esempio chiamiamo migrazioni solo le migrazioni transnazionali, cioè le 350 milioni di persone che vivono in un paese diverso da quello in cui sono nato, ma le persone che vivono in un posto diverso da quello in cui sono nate sono più di un miliardo, mm-hmm. almeno una su otto, una su sette, ok? E noi abbiamo questa specie di nazionalismo metodologico che ci fa dare un'enfasi particolare ai confini, che sono un fenomeno del tutto artificiale. Per capirci, faccio un esempio molto semplice: se uno migra dal sud al nord Italia non è classificato come immigrato o immigrante, e allora e non possiamo bloccarlo, non possiamo ricorrere per legge, nessuno di noi, nessun paese può ricorrere a un blocco della popolazione interna. Quindi non ci può venire in mente le soluzioni di default di chi non vuole gli immigrati, tipo alziamo un muro, facciamo un blocco navale. Qual è il risultato? Che le migrazioni accadono, possiamo vederne gli effetti nei luoghi di partenza, nei luoghi di arrivo e, chiedendoglielo, nelle persone che sono effettivamente migrate. E se facciamo così, scopriamo che una cosa che non è intuitiva, che sono vantaggiose per tutti, per i luoghi di partenza, per i luoghi di arrivo e per le persone che dicono sono contento di essere immigrato, in maggioranza naturalmente, non parliamo di tendenze generali. Questo è estremamente rilevante per capire il significato anche delle scelte, diciamo, dei confini, delle barriere. Lo dico da cittadino di un paese che non mm-hmm. ha confini con gli altri paesi europei, per esempio siamo liberi di attraversarli.
Appunto, i confini servono, ma sono fatti per essere attraversati, perché è proprio questa la frase che volevo citare del contributo che lei dà a questo libro, Il Sesto Continente. E poi ancora, i confini degli stati non separano ma uniscono. Allora, uno potrebbe dire, professor Allievi, ok, voi ce la mettete tutta per cercare, come dire, di guardare in un'ottica positiva una roba che invece per molti è drammaticamente una questione irrisolvibile, oppure che quando viene affrontata in quel modo a cui faceva riferimento lei prima, no? Quello delle barriere, dei muri, non che uniscono, ma quelli che servono, secondo quelle visioni, a separare, a dividere, a disunire. E allora c'è una parte del vostro libro in cui voi spiegate che non soltanto per i vostri studi, ma anche la filosofia, l'antropologia e la sociologia dovrebbero cominciare a lavorare sempre di più sulle connessioni che ci sono sono, no? Tra le persone, i gruppi, le popolazioni, guardare di più alle connessioni tra di loro che non alle specificità che però separano uno dall'altro. Il punto è, professor Vineis, qual è il contributo che questo tipo di visione, no? Che voi proponete, che voi offrite attraverso questo libro, può essere utile per scardinare invece quelle scelte che oggi diversi governi in tutto il mondo e in testa anche il nostro qui in Italia si adoperano continuamente, no, a fare? Cioè, qual è il contributo che questa idea del sesto continente, tutti in movimento, può dare a scalfire quell'egoismo che nutre le politiche sulle migrazioni?
Ecco, la domanda è bellissima perché mi permette di dire anche questo, cioè noi non siamo per niente delle anime belle o che vogliamo fare un discorso, usiamo le parolacce, buonista, politically correct, eccetera, eccetera, no, è proprio l'opposto, perché ragionare sulla naturalità del movimento, anche nelle specie naturali, eccetera, ci aiuta a capire vantaggi e svantaggi. L'interesse che abbiamo a gestirlo, non a bloccarlo, e questo è documentato appunto da un sacco di studi, un sacco di dati anche macroeconomici, il vantaggio che c'è stato nell'abolire le frontiere in Europa e il vantaggio che c'è all'interno dell'Italia nella possibilità delle persone di spostarsi. E quindi la spinta è a gestire il fenomeno, cioè a fare delle cose che servano, perché le cose che stiamo facendo adesso non solo non servono, stiamo raggiungendo i picchi del 2015-2016, probabilmente li supereremo anche nei prossimi anni di migrazioni transnazionali, ma noi dobbiamo fare le cose che servono alle zone di partenza, che servono a noi. Parlare degli interessi è una buona cosa, non è malvagio, è l'opposto. Io ho in uscita il 6 di ottobre un libro che si intitola Governare le migrazioni, in cui ci sono solo soluzioni pratiche, approcci molto pragmatici, cioè non ci sono considerazioni su è giusto, bisognerebbe, no, solo parlare di vantaggi e svantaggi rispettivi. Ecco, in un'ottica di questo genere cambia proprio il modo di approcciarsi. Noi non possiamo studiare gli animali come essere immobili, perché non lo sono. Ecco, il fatto di accorgersi che anche noi non siamo immobili e sentiamo il bisogno, anche noi ricchi, eccetera, di spostarci di più, ed è un vantaggio che abbiamo anche come specie, allora possiamo trovare dei meccanismi di gestione delle migrazioni che sono vantaggiosi, cioè che favoriscono le cose positive e cercano di limitare le cose negative che ci sono. Perché noi, quando parliamo delle migrazioni in biologia, parliamo anche, che so, di specie che arrivano e si mangiano altre specie, quindi bisogna avere un'idea non banale, non buonista, appunto, seria, ma di un fenomeno che c'è, e allora l'uomo, il sapiens, avrebbe l'intelligenza, la capacità di massimizzare i vantaggi e minimizzare gli aspetti negativi che esistono.
Noi piccoli sapiens allora aspettiamo questi altri suggerimenti che arriveranno a brevissimo da Stefano Allievi. Io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina e le auguro una buona giornata. A presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Il professor Stefano Allievi, coautore di questo libro di cui abbiamo parlato in questa manciata di minuti, Il Sesto Continente, pubblicato da Aboca Edizioni, è scritto insieme a Giacomo Bernardi, biologo, Paolo Vineis, virologo. Ma se torniamo alle politiche, appunto, alle decisioni che sono state prese dal governo Meloni, soltanto poco più di un mese fa, ne abbiamo fatto cenno in apertura della trasmissione, ritorneranno stasera a parlarne in un seminario di approfondimento nella sede milanese delle ACLI, l'Auditorium Clerici in Via della Signora 3 a Milano, un seminario appunto di approfondimento sugli ultimi provvedimenti del governo in materia di immigrazione e asilo. Sono diverse le associazioni, non solo l'ACLI, che hanno promosso questo incontro. Ci saranno anche rappresentanti dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Amalia Fumagalli delle ACLI fa parte della segreteria della rete Nessuna Persona Illegale, ci spiega qual è il perché ci sia questo bisogno di approfondire in un incontro pubblico la conoscenza di quei provvedimenti.
Allora, il senso di questo seminario è proprio quello di fare un po' il punto di quanto questo governo sta realizzando in materia di immigrazione e di asilo. E questo vale sia per le persone che in qualche modo sono avvezze a ragionare su questi temi, ma vuole anche essere un momento per far conoscere proprio anche ad un pubblico più vasto quelli che sono qual è il senso, ecco, di questi provvedimenti, verso dove si sta andando. E da chi è proposto?
Esatto.
È proposto appunto dalla rete milanese Nessuna Persona Illegale. È una rete che si è costituita, diciamo, subito dopo il naufragio di Cutro, quindi abbastanza recente, e vi aderiscono una quarantina di associazioni, di enti, direi molto variegate, con storie anche diverse, accomunate però da un comune sentire rispetto al tema migrazione, da comuni valori che mettono al centro la persona e che non vogliono affrontare il tema migrazione con un approccio di tipo securitario, ma cercando appunto di trovare le strade per far sì che le persone possano arrivare in sicurezza e poi avere una vita, diciamo, normale all'interno del nostro paese, quindi essere accolte e avere percorsi di integrazione nel nostro paese.
Obiettivo questo che è in qualche modo contrastato, no, dai provvedimenti che saranno un po' l'oggetto dell'incontro di questa sera. Amalia Fumagalli ce li vuole ricordare?
Allora sì, cioè sì. Diciamo proprio i due fuochi sono immigrazione e asilo, nel senso che i provvedimenti che sono stati varati, diciamo da gennaio in avanti, e anche le ultime circolari che sono state emanate dal Ministero degli Interni, vanno nella direzione di riduzione quasi a zero della protezione speciale. La protezione speciale è stata, diciamo, introdotta dalla Morgese dopo che i decreti Salvini avevano abolito la protezione umanitaria, e questo tipo di forte riduzione della possibilità di avere la protezione speciale va anche contro la possibilità di riconoscere, per esempio, l'esistenza di legami familiari o di processi di integrazione in atto attraverso l'apprendimento della lingua, l'inserimento lavorativo. E questo è un aspetto che riguarda proprio appunto chi è già sul nostro territorio. In più, l'abolizione di servizi essenziali presenti nei CAS, nei centri di accoglienza straordinari, come per esempio l'insegnamento della lingua italiana, servizi psicologici, di orientamento legale. Tutto questo fa sì che appunto questi centri diventino un po' dei parcheggi dove le persone non hanno niente da fare e quindi ci sono giornate vuote, tempo perso, risorse umane soprattutto che vanno disperse. In più, appunto, sempre pensando al tema migrazione, verranno aumentati i CPR. CPR sono i centri di permanenza per il rimpatrio, luoghi davvero di detenzione senza la possibilità di un riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone.
Thank you. Era Maria Fumagalli delle ACLI, fa parte della segreteria della rete Nessuna Persona è Illegale, e ci stava parlando dell'incontro che ci sarà questa sera alle 20 all'Auditorium Clerici in Via della Signora 3 a Milano, un seminario appunto per approfondire i recenti provvedimenti del governo Meloni in materia di immigrazione e asilo. Sono le 11.27, è arrivato il momento di chiudere la puntata di oggi di Pubblica. La linea va a Dira Rubini per Cult e noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!